Siamo collegati con Alberto, una voce nota dai microfoni di Radio Blackout, tante volte ci ha parlato di Expo e torniamo a parlare di Expo perché sono usciti i bilanci con il segno decisamente meno. Ciao Alberto.
Ciao a voi.
Allora, ci puoi raccontare un po' di questi bilanci di Expo inizialmente pubblicati da Repubblica, adesso poi stanno provando a correggere il tiro, ma vedete, forse non avete fatto bene i conti, insomma, che cosa è successo a Expo? È stato davvero quel flop gigantesco che persino la Repubblica ci racconta, o invece bisogna dare retta a chi dice, ma no, aggiustiamo le cose, non abbiamo fatto bene i conti?
Dunque, si parte dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato, ormai ex amministratore delegato, nonché candidato sindaco dopo la vittoria alle primarie, Giuseppe Sala, che, lo ricordo così a titolo di cronaca, fu già direttore generale del comune con la giunta Moratti, quindi è uno dei tre manager candidati al municipio di Milano dopo la chiusura, insomma, della giunta Pisapia. Sala, in occasione dell'ultimo CDA di Expo 2015, annunciò un positivo, un attivo di 14 milioni di euro per quanto riguardava il bilancio preventivo del 2015, quindi diciamo così un bilancio parziale legato al solo anno in cui le spese erano più basse ma si concentravano tutti gli introiti. Nei giorni successivi, quando gli stessi documenti di quel CDA opportunamente, insomma, spostato di data, qui ci sarebbe tutta una querela sul perché si fece in quel giorno, insomma, in ogni caso un'analisi più accurata dei dati ci racconta un altro fatto, che in parte è quello che abbiamo sempre giocato a disvelare nel corso di questi anni, quindi che l'importanza e la pericolosità sociale di Expo era proprio quella di essere volano di tutta una serie di infrastrutture, quindi calcolare il complesso dei costi, degli investimenti e dei benefici della mega macchina Expo 2015 è un affare non soltanto difficile, ma che dal nostro punto di vista, insomma, ha un bilancio disarmante, un bilancio che si è disvelato ben prima della conclusione dell'evento attraverso il fallimento delle grandi opere connesse e le continue iniezioni di liquidità attraverso defiscalizzazioni, sconti, compartecipazione di cassa depositi e prestiti di enti locali, eccetera, eccetera. Quindi costi che sono lievitati ben oltre 10 miliardi a fronte di introiti sostanzialmente di 700 milioni di euro. Questo è, come dire, l'unico bilancio serio che possiamo dare, nel senso che il ricavo dei biglietti, che è stato di circa 150 milioni di euro in meno del previsto, e le varie partnership e sponsorizzazioni, la cifra è quella, 736,1 milioni di ricavi. Per quanto riguarda il solo evento Expo 2015, diversamente da quanto inizialmente dichiarato appunto da Beppe Sala, si è scoperto che è vero che nel 2015 il patrimonio netto è di 14 milioni, ma mentre i ricavi di Expo si sono fermati con la chiusura del sito espositivo, i costi invece proseguono e quindi a partire da ammortamenti, impatti delle opere, rettifiche di valore, insomma tutta una serie di voci di bilancio di non semplicissima lettura, scopriamo che ad oggi, nel 2016, Expo ha già un rosso di 32 milioni di euro, che sono però destinati ad aumentare. Si pensi soltanto al fatto che il governo sta entrando proprio in questo mese all'interno della società che gestisce le aree, quindi Expo 2015 è una società che si sta sostanzialmente chiudendo e il cui patrimonio passa in mano ad Arexpo, la società che fin qui si era occupata esclusivamente della compravendita dei terreni, perché quella di Expo è anzitutto un'iniziativa di speculazione fondiaria, e il governo entra a mani e piedi con un'iniezione di ulteriori 50 milioni di euro. Quindi ad oggi l'unico dato certo è che abbiamo un debito approssimativo di 80 milioni di euro per il solo per il solo spazio perimetrato dal sito espositivo, cui si andrebbero ad aggiungere, parlo in particolare di quelle più conclamate, il fallimento di Brebemi e Pedemontana. Pedemontana è un'autostrada inaugurata 5 volte per complessivamente 20 km e Brebemi un'altra autostrada che, diversamente da quanto suggerisce il nome, non parte da Brescia, non passa da Bergamo e non arriva a Milano, ma che sostanzialmente vede ad oggi, dopo un annetto di apertura, i passaggi diciamo sottostimati al 20% di quello che era stato annunciato, quindi un'autostrada che doveva nascere col project financing, ha visto una continua iniezione di liquidità e di investimenti pubblici, ma che oggi è sostanzialmente un'opera inutile ancora prima che nociva. E quindi questo è un bilancio, quello che sta progressivamente emergendo, che non soltanto dà ragione, questo vabbè è gioco facile di cui purtroppo insomma i meriti faticano ad emergere pubblicamente, alla lettura che è stata fatta in questi anni della come dire, dell'indigeribilità di un grande evento come Expo, come le Olimpiadi, come sono insomma tutti questi mega happening, ma anche di ricadute territoriali al servizio dei cittadini che sono disarmanti, insomma, che sono un'eredità di debito e non appunto invece di sviluppo del territorio, delle politiche per il lavoro, insomma, di quelli che potevano essere, come dire, un indotto positivo di questo evento.
Sembra decisamente interessante questo quadro. Una domanda, ma il grande baraccone di Rho, che fine ha fatto? L'hanno smontato, lo stanno smontando, lo smonteranno, diventa una cattedrale come è successo per Italia 61 a Torino?
Allora, i fatti sono questi, sostanzialmente già in novembre, ad un anno dall'apertura delle buste sull'eredità del sito espositivo che andò a vuoto, il premier Matteo Renzi presentò questo progetto dall'evocativo titolo Human Technopole, cioè non dire niente. L'idea era quella di darsi tempo da qui a giugno affinché i singoli stati partecipanti potessero smontare i padiglioni a loro spese. Tutto ciò che resta sul sito espositivo, quindi oltre al padiglione Italia, l'albero della vita e diciamo gli assi portanti, il carbon decumano, tutte le eccedenze sono a carico di Arexpo, appunto la società che si sta prendendo in carico l'eredità dell'evento. Su questa piastra, su questa piattaforma infrastrutturale e tecnologica, la scommessa è quella di costruire da una parte un polo scientifico, accademico, tecnologico, partecipato da Humanitas, Università degli Studi di Milano, l'ITT di Genova, eccetera, eccetera, il San Raffaele, dall'altra da Asso Lombarda, quindi diciamo dalla sezione locale di Confindustria. In terzo luogo, evidentemente, da un mix funzionale, che è quello che potete immaginare, ricettività, alberghi, pizzerie, hotel, eccetera, eccetera. Quindi il tentativo di riprodurre in grande scala un esperimento già andato maluccio, che è quello della Bicocca, nel senso che lì in quel caso parliamo di un quartiere che ha sostituito le ex aree Pirelli, ma che ha una vitalità, come dire, che va dalle 9 di mattina alle 18 di sera e che poi si spegne completamente. Questo perché ci vuole fare lì tutto ciò? Da una parte c'è stato un investimento pubblico che appunto mette a disposizione i collegamenti e le infrastrutture necessarie, dall'altra perché c'è una grandissima partita di scambio di aree. La scommessa è quella di una sorta di tour dei quartieri della città che porterebbe a riunificare le facoltà sia dell'università statale sia del Politecnico, quindi il Politecnico abbandona il quartiere di Bovisa per concentrarsi in Città Studi. In Città Studi la statale cede al Politecnico e ad operatori immobiliari privati le sue aree per concentrarsi invece sui poli, quello centrale, umanistico, prossimo al Duomo e questo nuovo di Rosiera, ma appunto soprattutto a vendere delle aree su cui andare a costruire. Quindi diciamo un'articolata compravendita di aree in cui i rischi quali sono? Anzitutto di costruire appunto quella cattedrale nel deserto di cui tu accennavi in partenza, ma dall'altra che il soggetto pubblico, quindi il comune, a prescindere da quale sarà il colore e la giunta che lo terrà in vita, si presti a un'operazione speculativa, perché per garantire il successo di tutta l'iniziativa bisogna garantire all'università statale di costruire delle cubature importanti in Città Studi, dove ad oggi è in possesso, come dire, di edifici vecchi ma non antichi, e che quindi come dire, potrebbero vedere una disponibilità da parte del comune all'abbattimento e alla nuova edificazione in una città, come dire, già nota per gli 80.000 appartamenti sfitti, per le 23.000 persone in lista d'attesa di una casa popolare, insomma, il cui bisogno di locazione parla evidentemente di tutt'altro. È uno scenario inquietante perché ancora una volta ci racconta di Expo non tanto come kermesse enogastronomica, ma come motore di profonda metamorfosi, trasformazione dello spazio urbano e dei modi di vita all'interno, non soltanto evidentemente la città, perché poi c'è tutta una partita che guarda il commissariamento di Roma in occasione del giubileo, al ruolo di tronca, insomma è poi evidentemente un laboratorio di governance che sta già portando i suoi frutti avvelenati altrove.
Sì, sarà interessante vedere fino a che punto tutto questo funzionerà, perché insomma, se non ci sarà un importante spostamento dell'università in quella zona, con la enorme crisi che sta attraversando tutta la super gigante distribuzione un po' ovunque, sembra un po' strano pensare una controtendenza intorno a Roma. Poi magari, come dire, tutto è possibile, però i grandi mall sono in crisi un po' in tutta Italia, mentre i piccoli e medi supermercati tirano alla grande, le grandi città mercato non stanno funzionando. Ro diventerebbe questa cosa moltiplicata per 10 o 20, quindi bisogna vedere.
C'è anche a dire che tutto questo progetto rischia di ipotecare una delle uniche promesse sensate fatte alla città, e parlo diciamo dell'accordo di programma relativo appunto al sito espositivo, che è stato uno dei primi atti varati alla Giunta insieme al piano di governo del territorio, che parlava di non soltanto della restituzione alla città di uno dei parchi più grandi d'Europa, nonostante gli indici di edificabilità alti, ma di una qualità del paesaggio, mentre il progetto a cui siamo di fronte è quello, come dire, dello smarcarsi dalla paura, la paura dell'invenduto, la paura del debito pubblico, la paura di non trovare, di non riuscire ad agevolare dei compratori, dei partner per l'iniziativa. Il primo danno che può fare questo tipo di spirito con cui tardivamente si arriva a immaginare che cosa fare di quelle aree è quello di, allo scopo di rientrare nei costi, è quello di, come dire, prendere quel che passa al convento, che significa anzitutto ipotecare la qualità di quel paesaggio urbano, di quel parco, dei servizi al cittadino, di iniziative che dalle scuole alla sanità possano rendere in qualche misura visibile, alla cultura penso, insomma, possano rendere visibile quell'area e non soltanto attraversabile a scopi commerciali o produttivi. Anche questo è un punto, perché le altre due partite che si giocano sulla stessa carta in questo momento in città sono quella delle aree militari dismesse e degli scali ferroviari, su cui ancora una volta Expo rischia di fare da apripista di una logica completamente interna al mercato, ma ad un mercato che perde, nel senso che vede sempre il pubblico a mettere le pezze, ecco, diciamo così, investendo, tra l'altro usando anche un termine forse inappropriato, però sicuramente iniettando ulteriori quattrini in un'operazione che di pubblico ha molto poco a questo punto.
Ma tu immagini una possibile nuova calata di cemento anche per operazioni di carattere abitativo?
Allora, su questo la partita è ancora aperta, nel senso che ovviamente appunto l'apripista fa proprio questo tipo di polo, diciamo, quindi c'è una iniziativa sul fast post Expo, diciamo, in questa prima fase immediatamente si dice un contratto con la Triennale che gestirà la partita. Poi c'è la fase, diciamo, dell'edificazione legata al parco scientifico-tecnologico, e quella avrà luogo da qui al 2018-2019. Infine c'è la partita appunto vera e propria dell'edificazione. Quella, i tempi sono talmente lunghi che immaginare qualcosa di più preciso è abbastanza difficile.
Beh, chiarissimo. Benissimo, io ti ringrazio molto per questo flash sul post Expo. Ovviamente la partita è completamente aperta, quindi ci risentiremo ancora. Alla prossima.
Ciao, grazie a voi.